Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla sessione domande e risposte sui risultati dei primi 9 mesi 2016 del gruppo Unipol. L'amministratore delegato, dottor Carlo Cimbi, e il direttore generale di Unipol Sai, Matteo Laterza, dopo una breve introduzione, saranno a vostra disposizione per rispondere alle domande. Prego.
Buongiorno a tutti. Immagino che abbiate già avuto modo di esaminare il comunicato stampa e di vedere la presentazione che il dottor Galante ha fatto questa mattina, quindi io andrei direttamente, se siete d'accordo, alle vostre domande.
La prima domanda dalla conferenza originale è di Gianluca Ferrari di Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, avrei 3 domande. Partirei dal Solvency, mi sembra che su tutte e 3 le compagnie c'è stato un calo di circa 4 punti rispetto ai livelli del semestre, mi sarei aspettato un Solvency un po' più stabile, addirittura leggermente in crescita. Vi chiedevo pertanto se potevate aiutarci a capire i trend nel terzo trimestre. La seconda domanda è sulle flotte, mi pare di vedere un'accelerazione, volevo capire se è entrato qualche contratto nel terzo quarter e che caratteristiche ha questo contratto, se potete condividerle con noi. L'ultimissima domanda è sulla banca, eravamo intorno a meno 3 di raccolta diretta, meno 4 di indiretta al semestre, ora siamo flat, quindi sembrerebbe esserci stato un miglioramento nel terzo trimestre. Anche qui volevo capire se la mia lettura è corretta o no. Grazie.
Allora, rispondo io, Gianluca, sul Solvency. La relazione che in realtà è interessato, se guardi bene, tutti i 9 mesi d'esercizio è dovuta, come hai potuto vedere anche per altre compagnie, al differente movimento delle due curve a cui noi poi scontiamo da un lato le liabilities e dall'altro gli attivi. Quindi un movimento diverso di quelle due curve ha provocato, adesso, per dirla impropriamente, un allargamento delle valutazioni e una conseguente riduzione della solvency, che mi sembra fosse già in parte così al primo semestre. Poi, per quanto riguarda invece le altre domande che chiedevi delle flotte, da cui passo la parola a Matteo.
Sì, Gianluca, sulle flotte non c'è nessun nuovo contratto aggiuntivo, è crescita fisiologica normale, mi sembra che stiamo parlando di circa 18.000 nuove unità che rientra nell'ambito della politica tariffaria adottate nel contesto delle flotte. Quindi complessivamente, come abbiamo scritto, siamo cresciuti di circa 200.000 nuovi contratti, evidentemente c'è anche la componente di flotta che contribuisce. Poi sulla banca puoi ripetere il punto, per favore?
Sì, semplicemente osservavo al semestre una raccolta diretta in calo del 3%, un'indiretta del 4% rispetto al fine anno 2015. Adesso rispetto al fine anno 2015 siamo in miglioramento, scusate, siamo flat, quindi volevo capire se nel Q3 avete avuto un significativo miglioramento sul fronte della raccolta.
Sì, è aumentata la raccolta, ma in maniera del tutto fisiologica. Evidentemente movimenti dei clienti da altre banche hanno spostato i depositi su banche più sicure, quindi questo succede ed è successo qui. Non ci sono, se implicitamente la domanda sottintendeva che abbiamo fatto azioni volte alla raccolta o grandi flussi di raccolta da grandi gruppi, eccetera, assolutamente no. È un fisiologico spostamento della clientela retail in cerca di approdi più sicuri.
Ok, grazie.
La prossima domanda è di Nicolò Dalla Palma, Xan. Prego.
Sì, buongiorno. La mia prima domanda riguarda l'accordo con Popolare Vita. E solo se potete spiegarci un dettaglio sulla put and call option, ovvero entro quando dovete prendere una decisione se continuare o meno nella JV oppure se appunto esercitare la put. Mi sembra che la scadenza dell'accordo sia il 31 dicembre, ma mi domandavo se la decisione è allineata con questa data del 2017 ovviamente. La seconda domanda è sull'esposizione che avete al Monte Paschi, se avete qualcosa anche in termini di bond subordinati e senior, oltre a quello che può esserci nell'equity, se ci potete fare un recap. E infine sui trend e danni, volevo capire quanto probabile pensate che sia già un aumento, di vedere all'inizio del 2017 un aumento del premio medio rispetto a quest'anno, se i trend che ho osservato adesso vi permettono di avere già una view ottimistica su questo. Invece dall'altra parte, quanto spazio vi rimane invece per vedere un miglioramento nella parte non auto del portafoglio? Grazie.
Allora, una te la dico subito, la nostra esposizione Monte Paschi è marginale, peanuts, qualche milione di euro, non è proprio significativo, la dobbiamo cercare col lanternino fra i nostri attivi. Put call Popolare Vita. Allora, put call Popolare Vita funziona così: l'accordo è in scadenza al 2017, 31/12/2017, qualora decidessimo, o meglio, non trovassimo le condizioni di interesse a proseguire questo accordo, eserciteremmo la put entro il 31/12 del 2016, quindi entro quest'anno. Ovviamente stiamo discutendo con Popolare Vita, vedremo, anche tenendo conto dell'attuale situazione del mercato vita e dell'interesse che ha una compagnia d'assicurazione a distribuire prodotti vita in questi scenari di mercato.
Quindi in assenza di un aggiornamento, diciamo da qui a Natale, ci dovremmo immaginare un rinnovo dell'accordo, dovessimo non ricevere alcun avviso di esercizio della put?
O decidiamo insieme alla banca di proseguire o se no prenderemo altre strade, ma tutto questo si saprà entro la fine dell'anno.
Ok, e se posso domandare un altro dettaglio, mi sembra che se dovesse esercitare la put è ad appraisal al value, e mi sembra che a bilancio l'appraisal al value sia intorno ai 500 milioni, è una buona approssimazione o non sono gli stessi numeri?
No, non sono gli stessi numeri. Se esercitiamo c'è tutt'altri calcoli da fare.
Ok.
In ogni caso, scusa, per precisione, questo è l'esercizio. Poi il regolamento della put, quindi la scadenza dell'accordo, è comunque al 2017. Cioè, entro il 2016 dobbiamo decidere se esercitare o proseguire, però comunque si va avanti nel 2017, si andrebbe avanti, se non ricordo male, nel 2017.
Ok.
Auto. La cosa che chiedevi sull'auto, lo dicevo l'altro giorno all'annual delle assicurazioni del Sole 24 Ore. Sì, è evidente che da quello che sono le nostre risultanze, il mercato assicurativo, diciamo gestione corrente, oggi vende in perdita. E quindi dovrebbe avere, salvo sorprese, e ripeto, senza considerare movimenti di riserve, quindi pura gestione corrente, dovrebbe essere in negativo quest'anno. Quindi, ma razionalmente dovremo assistere a un incremento di prezzi, posto che non è che stiamo osservando variazioni di frequenza, e comunque se le stiamo osservando sono a rialzo e non a ribasso, e quindi foriere di un'accentuazione della perdita tecnica se non si interviene sul prezzo. E questo è razionale, ma come è razionale che questa tendenza era già chiara agli operatori del settore già dall'inizio di quest'anno. Però come sempre avviene, il mercato prima deve perdere bene, prima di capire che le perdite non sono sostenibili. Quindi ragionevolmente dovremmo assistere a un rialzo dei prezzi. E questo è quello che con l'anno nuovo, nel confronto con l'anno precedente sicuramente, questo è quello che noi ci aspettiamo sull'auto. Per quanto, e comunque noi come sempre ci muoviamo in una logica di equilibrio tecnico, non col bilancino farmacista, però lavoriamo per mantenere l'equilibrio, e quindi così noi opereremo, e già stiamo operando, già abbiamo iniziato a operare nel secondo semestre e con più incisività ancora nel quarto trimestre, quindi questi vedremo poi i risultati col bilancio sull'ultimo quarto, dove abbiamo fatto una serie di interventi significativi per ripristinare un equilibrio tecnico. Per quanto riguarda il non auto, il non auto è uno dei key driver del piano industriale che di quest'anno, che abbiamo presentato quest'anno, e per adesso siamo soddisfatti di quello che la nostra rete sta facendo. Abbiamo ripreso a vendere bene, si può fare ovviamente sempre molto meglio, però insomma, anche con l'ausilio di nuovi prodotti, uno lo abbiamo appena lanciato e riguarda, si chiama commercio e servizi, ed è la scatola nera applicata agli esercizi commerciali, ai piccoli esercizi commerciali, che è un prodotto molto innovativo, che va nel filone che è un nostro marchio di fabbrica, l'abbiamo sviluppata tanto, come pensai, sull'auto, tant'è che nell'auto ne abbiamo quasi un 30%, anzi sì, un 30% del portafoglio, siamo a 3 milioni di black box installate sulle nostre auto. E quindi vogliamo utilizzare questa expertise maturata in 15 anni anche sul non auto, e in tal senso siamo partiti proprio dagli esercizi commerciali, che riteniamo, i piccoli esercizi commerciali riteniamo abbiano interesse ad avere servizi oltre che a coperture assicurative, e questa è la logica che stiamo seguendo già da qualche anno, di affiancare alla pura protezione una dose sempre più consistente di servizi. E quindi insomma, anche per l'anno prossimo abbiamo delle attese positive. Quindi non so se Matteo vuole aggiungere.
No, semplicemente mi sembra che la domanda sull'auto premio medio era riferibile al primo trimestre del prossimo anno, se era superiore o meno al medesimo numero di questo, è difficile che si possa materializzare un incremento di premio medio rispetto a quello che era nel primo trimestre di quest'anno, posto che comunque chiudiamo ad un livello decisamente di diversi punti percentuali inferiore rispetto al gennaio. Come diceva Carlo, invece è verosimile un'attesa di aumento di premio medio nel corso di tutto il 2017.
Chiarissimo, grazie mille.
La prossima domanda è di Alberto Villa di Intermonte, prego.
Sì, buongiorno, avrei un paio di domande. La prima era sulla politica di investimenti, c'è stato una leggera rimatura dei governativi e volevo capire su che cosa vi state orientando e se i movimenti dei tassi che abbiamo visto in sole in questi ultimi giorni possono portarvi a delle considerazioni differenti rispetto alla strategia attuale e se avete allungato le duration, se potete aggiornarci su questo, sia per i danni che per i vita se possibile. L'altra domanda è sulla banca, ho visto che le coperture stanno dei non performing loans e dei unlikely to pay stanno aumentando, però abbiamo visto alcune banche che stanno prendendo una strategia di aumentare le coperture in maniera decisa per poi anche procedere con delle cessioni di portafogli di non performing, volevo capire se state considerando questa opzione magari nel quarto trimestre di quest'anno o che considerazioni state facendo sul portafoglio non performing e poi l'ultima sempre sul settore banca, visto che si legge di tutto di più sui giornali in questo periodo e che coinvolge a volte anche voi su interessi a partecipare a operazioni, aumenti di capitale e quant'altro, volevo capire, chiedervi se ci potevate dare un po' ancora un minimo di razionale su come intendete muovervi e se un eventuale aumento di capitale sarebbe sottoscritto da Unipol SAI oppure da Unipol Gruppo Finanziario.
Sulla politica degli investimenti, sì, mi pare che la variazione sia abbastanza marginale, no? nel portafoglio, però sento da Matteo, la duration non l'abbiamo aumentata, però.
Sì, noi è da tempo che abbiamo avviato una politica di riposizionamento del portafoglio fuori dai governativi, in particolare italiani, dove eravamo particolarmente esposti, verso altre aree del credito e nell'ambito dell'ultimo trimestre, seppur con intensità molto minore, visto che poi più di tanto non si può fare ai fini degli obiettivi di diversificazione del rischio che abbiamo proseguito in questo tipo di politica, aumentando anche, ove possibile, la componente di liquidità e andando avanti con la politica di diversificazione verso altri tipi di asset come i real asset, la parte alternativa, ma stiamo parlando veramente di cifre molto, molto ridotte. Per quanto riguarda invece la politica di tasso, è evidente che oramai non si ragiona più con le politiche di duration asset only, ma in relazione a quello che è il profilo di passività che hanno il nostro business vita soprattutto, ma anche da anni. E quindi la situazione in termini di duration è allineata con le duration dei nostri passivi, anzi su vita è leggermente inferiore, quindi in linea di principio un aumento dei tassi per noi lato ALM è del tutto neutrale. Altra cosa è come avviene ovviamente nel mondo reale, dove le cose non avvengono in modo unilaterale ma specifico a seconda delle asset class, se gli aumenti dei tassi avvengono anche con la componente di credito ascrivibile alle asset class di credito su cui noi e tutte le compagnie assicurative sono investite, quindi dipende come avviene. Finora, per fortuna, il movimento, ti riferisci a quello che è avvenuto post elezioni americane, ha riguardato tutto il mondo del tasso e quindi per il momento non è una cosa che impatta. È evidente che poi molto importante sarà tutto quello che avverrà dopo con riferimento al rischio governativo, con particolare riguardo a quello Italia, post referendum e tutto quello che avverrà a seguito di quello che viene attribuito al rischio paese, che però non è il rischio tasso, è il rischio credito attribuibile alla parte governativa.
Chiaro. Comunque, come Ti dicevo, sto guardando i dati, ma la variazione del governativo Italia è stata, o meglio, i governativi sono rimasti invariati, quindi sono spostati 600 milioni del governativo Italia a governativi di altri paesi, tutta una ricomposizione interna ai governativi, quindi valori marginali rispetto, quindi non movimenti, come diceva Matteo, significativi.
E state rimanete sui governativi di area euro?
No, abbiamo mantenuto invariata quella posizione lì, poi in realtà abbiamo aumentato già dall'inizio dell'anno la parte financials e corporate, ma ci possono essere anche qui nei semestri variazioni di valore, oltre a che, perché sono le tabelle che vedi che mettiamo sono valori a mark to market, quindi potreste c'è qualche variazione. Comunque cioè il trend che abbiamo l'ha detto già Matteo, ma più o meno l'abbiamo già ricomposto fra la fine dello scorso esercizio e questo esercizio, un portafoglio diciamo meno carico di titoli di Stato Italia. Le coperture e come ci stiamo muovendo sulle cose, sì, adesso coperture aumentano, non in misura particolarmente significativa, quello che ci interessa di più è il lavoro che fa la banca sulla riduzione dello stock, quindi il dato che per noi è più interessante, dopo diversi trimestri di stabilità dello stock, dei segnali di riduzione senza operatori straordinari, quindi col lavoro di recupero che sta facendo la banca. Poi in realtà stiamo lavorando su diversi fronti. Noi non vediamo una semplificazione, come dire, cessioni mostre di titoli di NPL, perché come quello che stanno facendo magari banche che hanno qualche difficoltà contingente, diciamo. Quelle sono strade che magari quando non hai altre possibilità non puoi non percorrere, ma sono strade di ultima istanza e sono strade dove butti via del valore. Oggi non c'è, come sapete bene, un mercato degli NPL, un mercato efficiente degli NPL, c'è un mercato speculativo degli NPL, un mercato opportunistico. L'eccesso di offerta, diciamo così, che caratterizza il settore non fa che rendere per i possibili investitori un mercato di attesa e di valutazione opportunistica per massimizzare dei rendimenti oltre la ragionevolezza. Noi non abbiamo questo tipo di necessità, stiamo apprezzando diverse cose, non escludo che cederemo qualche pezzo, ma stiamo lavorando molto per recuperare, per rientrare in possesso dei beni oggetto di garanzia. Questa è la nostra, diciamo, strategia. Cercare di trasformare la carta in valori tangibili, vogliamo tornare in possesso delle garanzie che stanno sotto i crediti. Questa è la nostra priorità sulla parte, diciamo, portafoglio deteriorato, senza escludere ovviamente cessioni o operazioni, diciamo, che hanno più una natura finanziaria. Però non pensiamo che questa sia la strada, ecco, come dire, grandi blocchi di NPL che escono, a meno che uno non voglia regalare del valore a chi si prende, diciamo, il rischio del recupero. Noi non intendiamo farlo. Sulle banche, sì, leggo anch'io che ci attribuiscono interessi per diverse cose. Noi in questo momento non stiamo valutando concretamente nulla, osserviamo tutto, qualsiasi tipo di operazione potenziale la osserviamo, ma ad oggi non abbiamo visto e non vediamo situazioni bancarie che meritino o che siano compatibili con quello che è la nostra strategia, che, come ricorderai, è quella, se vi è la condizione, di trasformare diciamo, l'attuale possesso del 100% di una banca in una partecipazione di una banca più grande, ma anche perché siamo convinti della necessità di un processo di consolidamento del sistema bancario italiano che sicuramente avverrà nei prossimi anni. Quindi vorremmo parteciparci, ma come dire, in un progetto che crei opportunità, non in un progetto che magari ci dia dei problemi che oggi non abbiamo. E al momento non lo vedo. Poi abbiamo rapporti di amicizia con le banche con le quali abbiamo accordi di banca assicurazione, quindi col Banco Popolare da un lato e con la BPER e la Banca Popolare di Sondrio dall'altro, ma sono rapporti di amicizia legati ai rapporti di banca assicurazione che, come dicevo prima, nel caso di Verona, rispondendo alla domanda di un collega, se vi sono le condizioni proseguiremo volentieri, anche magari supportandole da una partecipazione nell'azionariato nel caso di Verona. Questa è la situazione allo Stato, non abbiamo mutato strategia ma non vediamo nulla di concreto al momento.
Grazie.
La prossima domanda è di Giuseppe Matelli di Equita Team, prego.
Sì, buongiorno, solo una domanda, riguarda l'andamento degli unlikely to pay. Ho visto una riduzione abbastanza significativa dello stock di crediti lordi, volevo capire se c'è un effetto in termini di cancellazioni oppure sono tornati in bonus, se ci dà un'idea appunto di questo movimento. Grazie.
No, mi pare un trasferimento interno, meglio una parte, una 40-50 sono tornati in bonus di quelli e la parte residua poi invece è passata sulle sofferenze. Le sofferenze poi si riducono perché una parte abbiamo recuperato, siamo diventati in possesso di beni, qualche bene abbiamo qualche credito l'abbiamo ceduto e questo provoca la sostanziale stabilità, o meglio la piccola riduzione delle sofferenze che però crescono per i movimenti, crescevano per i movimenti interni degli unlikely to pay.
È giusto sempre un follow up sulla questione qualità del credito, volevo capire il vostro portafoglio mediamente sta portando a un tasso di generazione di nuove sofferenze migliore o peggiore rispetto al mercato, tolto appunto la parte diciamo passata.
Oddio, nuovi flussi chiedevi, aspetta che lo cerco.
Giusto per capire se la ricomposizione sullo small mid e sul retail sta dando successo.
È un sacco di carta qua. Abbi pazienza un secondo.
Sì, assolutamente.
Allora, guarda, non so come sia ti do questo dato, non so se comunque sugli scaduti superiori ai 30 giorni del bonus, noi stiamo osservando una riduzione graduale da che avevamo un 4-5% nel 2014, oggi abbiamo un 2%.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul telefono. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene,
chiedo scusa, si è prenotato ora Nicolò Dalla Palma di Exan. Prego.
Scusate, un'ultima domanda prima del weekend. Una curiosità sul trend del costo medio nel danni. Alcuni assicuratori nordici hanno parlato di un aumento del costo medio della parte danni materiali a causa delle nuove tecnologie come paraurti con telecamere, eccetera, eccetera. Volevo solo sapere se osservate un trend importante o se vi sembra per il momento marginale come tema, giusto questa curiosità. Grazie.
No, cioè se ti riferisci al maggior livello di sofisticazione, diciamo, delle auto, degli accessori aggiuntivi delle auto, no? Adesso non conosco i trend degli assicuratori nordici, ma intanto qua un parco circolante non è che evolve così rapidamente, anche perché, come vedi, non è che ci sono flussi, almeno quest'anno sì di più, nuove immatricolazioni, quindi auto nuove di più, ma insomma veniamo da anni di flussi piuttosto stagnanti in termini di nuove immatricolazioni, quindi se non ci sono macchine nuove, se non si vendono macchine nuove, è difficile che lo stock si trasformi con mezzi, con tanta nuova tecnologia e quindi più costosi. Detto tutto ciò, non dimenticare che noi abbiamo, a differenza di altri, un'attività molto specifica, una società che si chiama Autoprestebene, che di mestiere fa proprio l'acquisto dei pezzi di ricambio in stock e a condizioni molto diverse, con i quali alimenta le nostre carrozzerie convenzionate. Quindi abbiamo un controllo sui costi di riparazione che, come dire, anche se ci fosse, ma non c'è, un trend di maggiore costo dei pezzi di cambio dovuto a nuova tecnologia, riusciremmo a contenerlo in misura più che proporzionale rispetto al resto del mercato. Comunque oggi non c'è nulla di tutto questo, se il movimento sono normali variazioni del prezzo al consumo, ma non prezzo al consumo del settore, poi noi quando vediamo l'inflazione zero è un paniere fatto diverse cose, in questo settore c'è un zero non è mai, però parliamo di variazioni inferiori all'1%.
Ok, grazie mille e buon weekend.
Niente, altrettanto a te, grazie. Bene, se non ci sono altre domande, come sempre vi saluto, vi ringrazio e a questo punto vi do appuntamento a febbraio per i conti annuali per il bilancio.